con gli occhi chiusi di Federico Tozzi. Voce di Paolo Lombardi. Adattamento e regia di Mara Miceli.
Toppa era morto di vecchiaia. Lo trovarono una mattina di febbraio sotto il carro, nell'aia. Il gelo lo aveva attaccato in mezzo ai mattoni e la pancia, quando Carlo gli cepicchiò la pala che doveva adoperare per sotterrarlo a un ulivo, suonò come un tamburo e fece perciò ridere. Era stato, dopo la castratura, piuttosto cattivo. Quando non voleva essere toccato, prima si allontanava, e poi, se non smettevano, si avventava, digrignando i denti. Era bastardo e alto un mezzo metro. Aveva quel pelo bianco che vicino alla pelle è giallo, con una macchia nera sopra un orecchio, e perciò gli trovarono quel nome. Da piccolo, appena slattato, Domenico lo legò al ferro del pozzo e quando guaiva gli assalariati avevano l'ordine di pigliarlo a calci. Poi gli comprò un collare con i chiodi d'ottone, un collare che non gli levavano mai altro che mentre lo tosavano. Egli udiva la sonagliera del cavallo di Domenico quando era al borgo fuori di Porta Camollia. Allora esciva nella strada e cominciava ad abbaiare. Quando il cavallo appariva ad una svolta poco distante dal cancello del podere, si metteva a correre da un punto all'altro della strada. Le persone si tiravano da parte, ma Toppa aveva buttato giù parecchi ragazzi che non erano stati in tempo. Quando aveva mangiato, andava invece a correre per i campi e ci lasciava i segni dappertutto. Specie dov'era il grano alto, ci restava un solco che si vedeva anche di lontano. Quando lo sotterrarono, dopo aver avvertito il Rosi, che ricordò di averlo pagato 2 lire soltanto, dando l'ordine di serbare il collare, Giacco pianse. Anche egli si sentiva vecchio. E guardando il cadavere della bestia, disse agli altri: «Noi faremo la stessa fine?» Enrico rispose: «Di più ormai non poteva campare. Che ci fanno i vecchi al mondo?» E dette un'occhiata a Carlo, che rideva. Ma Giacco buttò via la zappa e gridò: «Io camperò più di te, mettitelo bene in mente! Vedi questa povera bestia? Aveva il cuore più buono del tuo. Io non ho voluto alludere a te. E a chi dunque? Il cervello l'ho debole ora, ma la ragione l'ho sempre. Carlo allora cominciò a pigliarsela con il cane. Non poteva campare. La fatica per la buca non ci sarebbe stata. E nemmeno questa questione. Bada se per una carogna ci si deve offendere. Egli fingeva d'essere arrabbiato. Ma invece aveva piacere che senza compromettersi lui, Giacco facesse il viso bianco a quel modo. E Giacco guardava il cane, stando attento che gli altri non lo pestassero per sbadataggine e per dispetto. Masa, venuta a vederlo mettere sottoterra, si fermò un poco distante dalla buca, senza smettere di mangiare, sebbene si sentisse agitata. Ghisola era stata mandata via da Poggio Ameli con astuta precauzione da Domenico, che vedendo il contegno poco sicuro di lei non volle trovarsi in impicci. Ella era andata a Poggio Ameli a 12 anni ed era tornata a Radda a 17. Conosceva quasi soltanto di nome gli altri parenti e non aveva più veduto le due sorelle, che non le erano affezionate perché non vivevano insieme, ma andarono a prenderla alla diligenza mettendosi le scarpe nuove e gli scialletti delle feste. Ella portò loro due anelli d'oro falso per regalo. La baciarono e poi si trovarono tutte e due impacciate. Ma Ghisola non se la sentiva di faticare come le sorelle, che la chiamavano tra sé la signorina delicata. Non voleva saperne di starci insieme e quando le era possibile andava nel campo sola. Non le volevano male, ma lei trovava sempre modo di smettere subito qualunque discorso che volessero incominciare. Anche alla messa andava sola e ripensava a Poggio Ameli. Un anno dopo, la sera di una solenne festa religiosa, egli l'aveva accompagnata alla processione su dentro il paese. Era stata una processione con i contadini dei dintorni dietro una piccola croce a coppie con i loro cappelli in mano. Le ragazze tutte insieme dopo cantavano leggendo in un libro tenuto aperto con ambedue le mani, sempre a testa bassa, come quando si va incontro a un vento impetuoso. Poi un'altra croce grande, nera, polverosa, con una corona di spine e con i flagelli di corda pendenti. Poi il prete. Il vedovo ricondusse a casa Ghisola, che non aveva mai voluto dare retta a nessun giovinotto, perché si teneva molto da più di tutti. Scesero per una strada ripida, sempre più buia, che porta fuori del paese, accanto alle file dei cipressi folti, entrando poi nei campi. Percorsero un sentiero scosceso a metà di un grande poggio nano e coperto di querci alte. Ghisola, a cui Borio piaceva molto, camminava un passo innanzi, un poco triste, come succede sovente dopo l'allegria insolita e quasi involontaria di una festa. Perché ella non mi guarda più? Gettò via il sigaro che ora gli faceva male e gli aumentava la confusione. Erano soli. Tutta l'altra gente non si sa dove fosse scomparsa. È vero che qualche volta egli udiva, prima di lei, rumore di passi, ma poi il calpisticcio si allontanava. Pareva che Ghisola volesse farsi sempre più piccola, camminando quasi senza vedere. E se non ci fosse stato Borio, a cui stava vicino, ascoltandolo respirare, sarebbe andata a battere in qualche broda. Di quando in quando inciampava, le sue gambe parevano intirizzite, così lunghe che ad ogni passo la facevano rintronare tutta. E allora pensò di fermarsi. Credeva d'aver bevuto troppo e si sentiva portar via la testa. Senza vedersene, sospirava sollevando lungamente lo stomaco. L'oscurità, con la luna palpitante sotto un velo di nuvole, empiva ogni parte di ombre fievoli e trasparenti. Allora egli la prese per mano ed ella lasciò fare. Gli pareva che Ghisola fosse diventata un essere debole, quasi buffa, ma capì. La baciò ed ella si discostò trasalendo. La baciò ancora, guardando dopo fissamente la sua nuca e il suo dorso solcato tra le spalle. Ma forse non sarebbe riuscito a baciarla un'altra volta. E siccome non si voltava dietro, le cinse la vita con il braccio. Stava zitta. Ella aveva paura di parlare, quanto dell'ombre di quei cipressi, le quali all'improvviso, subito fuori del paese, attraversavano la strada, risalendo come se fossero vive, con la cima su per il muro dalla parte opposta. Ad un tratto si sedette a metà del viottolo, sopra una pietra, nascondendo la faccia con lo scialletto caduto giù dai capelli, e sopra le mani, mani che parevano di ferro, come le punte del forcone. Egli, volendole parlare, pur non sapendo come, dovette abbassarsi tutto. Non gli pareva di essere accanto a quella Ghisola che conosceva da tanto tempo e che era con lui anche poco fa. Ella strinse le gambe, l'una contro l'altra, così insieme che somigliavano ad un aratro voltato in su. Allora Borio, dopo una lotta silenziosa con le mani, poté dire, sentendo già il rimorso, senza nessuna voluttà: ti dico di sì, ti dico di sì. E la pianse. isola s'erano aggiunte molte dicerie che facevano ridere. Ed ella allora camminò più rimpettita, come odiava Radda ora. No, Borio non avrebbe fatto così con un'altra, con una delle sue sorelle, per esempio. Isola aveva creduto di trovare alla Castellina gente che si occupasse meno di lei, ma questa differenza non c'era. Tutti sapevano qualche cosa, e chi non la sapeva se l'inventava. Il sindaco ne era impensierito, perché diventava un vero scandalo. Per Ghisola diventava troppo, e bisognava venir via anche dalla Castellina. Che ci faceva lassù tra quel pettegolezzaio? Dopo nemmeno un mese, per mezzo di alcune amicizie, d'accordo con una mezzana, fu presa da un commerciante di Stoviglie separato dalla moglie, il quale appunto voleva conoscere una ragazza di quel genere. Egli, avendola trovata di suo piacimento e disposta, la mise in una sua casetta nei dintorni di Badia Ripoli, dove da tutti era chiamato alla buona il signor Alberto. E Ghisola, mandando il suo indirizzo ai parenti, scrisse d'aver trovato servizio. Ghisola viveva più volentieri così. Quando Pietro, venuto il tempo degli esami, andò a trovarla, suonò al piccolo uscio, la cui vernice celeste s'era screpolata al sole. La piastra di porcellana, bianchissima, con i numeri della casa, luccicava alla luce, e i numeri turchini danzavano e s'aggrovigliavano. Udì un calpestio, e poi una voce di donna gli rispose nel momento che la porta s'apriva. Egli salì in fretta, respirando forte, come se il troppo fiato durasse fatica a passargli per le narici e fosse diventato liquido. «C'è Ghisola!» La donna, incuriosita e sorridendo del suo imbarazzo, gli rispose come avesse risposto tutta la stanza: «La chiamo subito!» Egli si accorse che la sua prima impressione non aveva corrisposto a quella aspettata. C'era una specie di ostilità. Non pensò a nulla, ma cercò di ricordare, con quel che ne aveva provato, la fotografia. La donna, strascicando le ciabatte, uscì. Pietro restò troppo solo nel silenzio improvviso e non avrebbe voluto esserci. Gli pareva che i suoi sentimenti non avessero avuto nessuna relazione né con quel luogo né con Ghisola. Ci stava proprio lei. Un raggio di sole penetrava da uno strappo dello stoino della finestra fino al mezzo della stanza, e dal raggio si diffondeva una chiarità tranquilla, ma quel silenzio sembrava un abisso e un agguato inspiegabili. E tu hai mai pensato a me? Sentì che con queste parole s'era riallacciato al suo sentimento e credette di chiudere dentro esso anche Ghisola. Ella aspettò che rialzasse la testa con una fisonomia tra bonaria e astuta e gli chiese, quasi scherzando, «Le piaccio adesso?» Egli non volle risponderle, provando una gran contentezza. All'infuori di loro e della stanza non esisteva più niente. Ghisola proseguì. «Mi amerebbe ancora?» Allora rispose con sforzo, come se avesse parlato con la voce di un altro. «Se tu non hai amato mai!» C'era un silenzio tale che ambedue credevano d'udire i movimenti delle loro congiunture ed evitarono di guardarsi. Ad un tratto percepì Ghisola, lontana, fuori d'ogni illusione. Non trovava più che dirle e gli pareva che qualcuno gli imponesse d'andarsene. Si piantò in mezzo alla stanza, dette un'occhiata a Ghisola, le stese la mano e uscì lentamente. Non sapendo come uscire, battendo una spalla nell'uscio. Ella fu contenta che la visita fosse finita così in fretta, perché avrebbe potuto giungere il suo amico. La scala era di mattonelle consumate, concave e sottili. Guardandole, gli pareva che i suoi piedi le sfondassero. Un grande tremito lo scuoteva, richiuso l'uscio con un tonfo che gli parve troppo forte. Alzò gli occhi e vide Ghisola affacciata ad una loggetta di ferro. Lo salutava, muovendo il capo, ma egli non ebbe la forza di risponderle. Si voltò due volte, sempre con il desiderio che fosse lì, tutto intenerito per lei e pensando che aumentava sempre più l'impossibilità di poterla salutare, ed entrò in città senza nemmeno avvedersene.
Avete ascoltato Con gli occhi chiusi, di Federico Tozzi. Voce di Paolo Lombardi. Adattamento e regia di Mara Miceli.